Ciao Miazza, ciao Deborina.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking.
Allora, questa cosa qua è successa a Mestre, ma io sono stata testimone di un episodio analogo a Macerata qualche settimana fa. Quindi
bisogna
attenzione.
Essere veloci, ma non esatto. veloci, più veloci, esatto, come appunto Speedy Gonzales,
esatto,
che
Flash
era,
Gordon, direi.
So che è una citazione da boomer, lo dico subito.
Vabbè, qualcuno ancora se lo ricorda, qualcuno,
d'anziano.
Dai, vabbè, è efficace.
Però,
come immagine.
Era questo cartone animato con questo topolino che correva velocissimo, appunto Speedy Gonzales.
Cosa può succedere in 3 minuti?
Ad esempio, in 3 minuti, BL, non sono state rese note le generalità, ma solo le iniziali, studentessa Mestrina,
aveva parcheggiato.
È scesa, è andata a mettere i soldi nel parchimetro.
Esatto.
Hai presente?
Esatto, forse era anche un pochino lontano, ma cosa appunto di 1 minuto, 2 minuti.
A volte poi uno non trova il parchimetro più vicino perché guarda nella direzione sbagliata.
Oppure magari
succedere.
C'è uno di fronte, uno prima di te che sta a sua volta facendo lo scontrino.
Il tempo di prendi i soldi, vedi se c'hai le monetine, non c'hai le monetine, cerchi di pagare con la carta.
Roba di 3 minuti massimo.
Stampa lo scontrino.
Ecco. E
torna
quando torna
la vettura, c'è la multa.
Ce n'è un altro di scontrino lì sopra, un po' meno gradevole.
Ha detto, caspita, velocissimo Speedy Gonzales in questo caso è stato, non so se il vigile o l'ausiliario della sosta, ma secondo le cronache sarebbe l'ausiliario della sosta.
Il fatto risale allo scorso 30 dicembre, quando appunto questa giovane arriva a Mestre in piazzale Candiani, parcheggia l'auto nelle strisce blu a pagamento, poi si dirige verso la macchinetta per il pagamento della sosta, il tempo di mettere i soldi dentro, stampare lo scontrino, tornare alla propria vettura e voilà, la multa è servita, e però lei non gliel'ha fatta passare liscia.
Perché infatti lei si è rivolta ad Adico e ha contestato questo comportamento. Peraltro Adico aveva già denunciato in altre occasioni.
Eh sì, lì pare che ci abbiano questa
la rapidità di questi ausiliari della sosta, che sono veramente molto molto veloci, molto celeri.
No, verrebbe da dire che stanno proprio lì a guardare il tempo in cui uno aspetta un attimo di vedere se la persona è andata a pagare appunto il parcheggio e poi ritorna.
Tra la stampa e lo scontrino e il verbale, questo dice appunto il ricorso che ha presentato Adico, sono passati 3 minuti esatti, e quindi insomma c'è stato un reclamo, però non è stato tempestivo perché doveva avvenire entro 5 giorni la contestazione, e così lei si è rivolta ad Adico e adesso si vedrà come e se e come potrà farsi togliere questa multa che le è stata contestata.
Tra l'altro la contestazione appunto, come dicevi, va fatta molto rapidamente, ma il presidente di Adico, Carlo Garofolini, dice proprio ci auguriamo che non ci sia questa consuetudine basata sul fatto che a fronte di un verbale dall'importo modesto molte persone pagano senza fare ricorso, proprio perché poi ci sono naturalmente dei tempi tecnici per tutto questo. Senti, il martedì abbiamo preso un'altra consuetudine noi da qualche tempo e anche oggi torniamo a rispettarla. Di cosa parleremo nella gran parte della trasmissione?
Parliamo di bollette, perché allora, come sappiamo, oramai l'abbiamo imparato, dal gennaio si è passati e si è dovuti dire addio al mercato a maggior tutela, cosiddetto di maggior tutela. Restano e possono restare in questo mercato solo i soggetti cosiddetti vulnerabili. Oggi ci concentreremo anche molto sul, non solo su questo passaggio, quindi sul passaggio al mercato libero. Ricordiamo che per l'elettricità il passaggio, l'addio al mercato tutelato avverrà dal 1° di luglio di quest'anno, questo a regime vigente, poi le norme possono sempre cambiare. Però in questo momento è così, e ci concentriamo soprattutto anche sul come prevenire tentativi malevoli, ovvero sia truffe o, come diciamo qui a Radio 24, serpenti corallo.
Siccome il tema è ricco e come sempre molto gettonato da parte degli ascoltatori che hanno tantissime domande da porci in questa fase, direi di ricordare immediatamente i numeri con i quali è possibile interagire con noi: 800 24 00 24 per le vostre domande in diretta, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi, sms, whatsapp, se volete mandatecene anche vocali. E siccome vogliamo partire al più presto con questo argomento, direi di dare subito spazio al primo tema di stamattina. spazio dedicato al tema molto delicato delle pensioni italiane e siamo in grado di presentarvi in anteprima, con un vantaggio diciamo di qualche ora, l'11° rapporto bilancio del sistema previdenziale italiano, andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2022. Un rapporto che viene presentato oggi pomeriggio alla Camera dei Deputati, che come di consueto è redatto dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, presieduto dal professor Alberto Brambilla, che salutiamo. Bentornato a Due di Denari e naturalmente buon anno, professore.
Buon anno a voi e grazie per avermi invitato.
Allora, abbiamo qualche crack nella telefonata, adesso proviamo appunto a sentirlo immediatamente, vediamo se possiamo ripristinarla, perché poi ci piacerebbe appunto sentire bene il contenuto di questo rapporto, che è molto molto vasto.
Tra l'altro oggi sul Sole 24 Ore Marco Rogari torna su questo cantiere infinito delle pensioni, che non è stato aperto per davvero con l'ultima legge di bilancio, ma il governo intende appunto riaprire il cantiere pensando a una riforma complessiva del sistema.
Professor Brambilla, allora andiamo ai punti focali, ai punti di forza di questo rapporto. Che cosa si evidenzia sul 2022 sullo stato di salute della spesa previdenziale e assistenziale appunto nel nostro paese?
Beh, possiamo dire in estrema sintesi che, scusatemi per la voce, ma purtroppo ho dei cali di voce, che il sistema pensionistico in sé gode di buona salute. Certo, ci saremmo aspettati nel 2019 di scendere sotto la soglia psicologica dei 16 milioni di pensionati, perché eravamo partiti da quasi 17 milioni e quindi tutte le riforme avevano poi ridotto questo numero, e per via delle tutte le introduzioni delle salvaguardie, quota 100, quota 102 eccetera, siamo arrivati a 16 milioni e 133.000 pensionati. Però diciamo che sostanzialmente, facendo il rapporto tra le entrate contributive e le uscite per prestazioni, il sistema regge. Non il punto delicato è il rapporto attivi pensionati, nel senso che siamo a circa 1,44 attivi per ogni pensionato. Il punto di sicurezza, dice il rapporto, dovrebbe essere intorno all'1,6, e per fare questo ovviamente il consiglio è puntare più sulle politiche attive, mentre oggi puntiamo quasi al 100% sulle politiche passive del lavoro, quindi sull'assistenza, e cercare di portare l'Italia, che è il fanalino di coda dei 34 paesi OCSE, siamo proprio sotto addirittura anche a Cipro, alla Grecia, come tasso di occupazione globale giovanile e femminile, e cercare di arrivare almeno a 4-5 punti più, per dirla proprio semplicemente. In Italia abbiamo circa 38 milioni di persone in età da lavoro e oggi che abbiamo fatto il record assoluto di tutti i tempi abbiamo 23 milioni e 500 mila persone che lavorano, quindi un tasso di occupazione che è veramente molto basso, e se non aumenta quello, il problema non è tanto il calo della natalità che può produrre in futuro, il problema ce l'abbiamo oggi perché abbiamo 3 milioni di nette, abbiamo poca gente che lavora, quindi il sistema sta in piedi, quello che non sta in piedi è l'assistenza, perché dove non abbiamo lavoro spendiamo in assistenza, e in assistenza abbiamo speso circa 157 miliardi di euro, il che significa avere una spesa quasi simile a quella delle pensioni.
Il rapporto evidenzia, come ci ha spiegato, un ritorno alla crescita del numero di pensionati, quindi in un certo senso i vari tentativi di correzione della riforma Fornero, che lo ricordiamo poi nel suo complesso, però è ancora lì, abbiamo introdotto delle deroghe di fatto e non una revisione, hanno in qualche modo funzionato. Ma questo aumento di 32.000 e più pensionati rispetto al 2021 ha visto anche, mi pare di capire, una crescita soprattutto delle donne, che sono sempre la maggioranza dei nostri 16 milioni di pensionati.
Il 51,7%, sì. Professor Brambilla.
E d'altra parte sì, anche perché nel novero di tutti i pensionati le pensioni ai superstiti hanno un peso abbastanza rilevante e all'interno di queste pensioni la parte del leone la fanno le signore, quindi noi abbiamo quasi l'85% di pensioni di reversibilità al femminile, e tant'è che nel conto che abbiamo fatto del numero delle prestazioni erogate, nell'Italia eroga una quantità record di prestazioni, sono quasi 23 milioni per 16 milioni di pensionati, il grosso dei pensionati che prendono due o più prestazioni sono donna. È vero che sono prestazioni di minor importo, perché ovviamente la pensione di reversibilità nella migliore delle ipotesi è il 60% della pensione diretta, a volte anche meno del 40%, però diciamo che c'è questa prevalenza al femminile del numero dei pensionati. Per quanto riguarda le anticipazioni, è vero, effettivamente la riforma Fornero, che doveva essere assolutamente la parte prioritaria, era equiparare i giovani contributivi con tutti gli altri. Ricordo che un giovane contributivo, che oggi non è più tanto giovane perché ha cominciato a lavorare l'1-1 del 96, per andare in pensione oggi può, ma deve avere 3 volte l'importo dell'assegno sociale, se no deve aspettare tanti anni, non ha l'integrazione al minimo, non ha la maggiorazione sociale. Quindi, se vogliamo, uno dei degli aspetti più problematici della riforma Fornero è aver diviso in un sistema a ripartizione, che è proprio un patto intergenerazionale, aver diviso in due le categorie, con i contributivi che sono quelli che sono meno favoriti o più penalizzati a seconda dei punti di vista, e quindi quella doveva essere la riforma, e purtroppo non mi pare che ancora oggi sia all'ordine del giorno, nonostante si parli sempre che i giovani hanno dei problemi. E effettivamente se oggi abbiamo 3 milioni e mezzo di pensionati che percepiscono la maggiorazione sociale o l'integrazione al minimo, avranno diritto anche quelli che la stanno pagando oggi con i loro contributi di avere la stessa pensione.
Professor Brambilla, un'ultima considerazione prima di lasciarla, poi di questo rapporto, lo ribadisco, si parlerà diffusamente nel pomeriggio alla Camera dei Deputati. Voi, a conclusione di questa vostra consueta analisi, lo dicevo prima, giunta all'undicesima edizione, dite: serve un serio cambio di rotta da parte del nostro Paese, perché al momento naviga a vista, senza una bussola, davanti alla più grande transizione demografica di tutti i tempi, con una gran parte della spesa pubblica indirizzata, lei ce lo ricordava, verso sussidi e assistenzialismo, quando invece c'è anche questo grosso problema enorme, il fardello del debito pubblico, che a breve potrebbe sfondare la soglia dei 3.000 miliardi di euro. Due cose da fare immediatamente per correggere la rotta, quando lei sa bene che l'intervento sulle pensioni è sempre visto non favorevolmente dalla politica, sempre, perché dal punto di vista elettorale non sono mai delle scelte che avvicinano appunto il consenso. Professor Brambilla.
Se vogliamo mantenere in rotta il Paese in questa grande transizione demografica, e se vogliamo raggiungere l'1,6 attivi per ogni pensionato, dobbiamo agire sì sul lato l'acceleratore dell'occupazione, ma dobbiamo arrivare almeno a un'età di pensione anticipata che sia vicina ai 64 anni. Oggi siamo a 61 anni e mezzo, e quindi non può un paese iperindebitato andare in pensione molto prima di altri paesi che invece sono più virtuosi dal punto di vista dei conti. Deve avere la bussola, e la bussola vuol dire fare molta prevenzione. Oggi il 70% della spesa sanitaria è praticamente dovuta alle cosiddette cronicità. Una parte consistente delle cronicità è proprio causata dall'invecchiamento della popolazione. Noi che cosa facciamo in prevenzione? Praticamente zero. Quindi, se vogliamo adeguarci a quella che ormai è già scritta come grande transizione demografica, dobbiamo fare meno debito, quindi spendere per quello che possiamo spendere. Politicamente è difficile, ma ci vorrà prima o poi qualcheduno che dice che, superati i 3.000 miliardi, il Paese perde la sua indipendenza anche dal punto di vista economico, perché se è troppo dipendente dall'estero, non siamo i giapponesi che hanno il 95% del debito che è pagato dai giapponesi. Quindi dobbiamo avere la bussola di fare più sanità integrativa, più previdenza complementare, introdurre anche da noi l'assicurazione per la non autosufficienza, perché tra breve avremo 900.000 persone che hanno più di 90 anni e molte di queste magari avranno dei problemi e dovranno essere assistite e noi non abbiamo le strutture per assisterli. Quindi, visto che è già scritta questa transizione demografica, bussola e andare in quella direzione, anche se su talune opzioni, come dicevate voi, sono un po' impopolari dal punto di vista politico, ma prima o poi qualcheduno dovrà affrontarle.
Grazie professor Brambilla, buon lavoro per la vostra presentazione di questo 11° rapporto del bilancio del sistema previdenziale italiano.
E grazie a voi.
Se abbiamo capito bene, insomma, il sistema ancora tiene, però bisogna intervenire alla svelta perché siamo vicini alla perdita dell'equilibrio.
Il sistema pensionistico tiene, adesso non abbiamo tempo di entrare nei dettagli, però se dovessimo fare le uscite nette da pensione e le entrate nette da contributi, quindi togliendo quasi 60 miliardi di tasse che altri paesi peraltro non hanno, la Germania per esempio non ha, ma non ce le ha neanche la Francia, beh, avremmo un attivo di bilancio, cioè vuol dire che le entrate nette da lavoratori e aziende, quindi dalla produzione, superano al netto dell'IRPEF, quindi questo è un buon segnale di tranquillità di un sistema che sicuramente regge. Ecco, se si potesse evitare di continuare a fare queste quote e magari non fare quota 41 perché non è sostenibile dal punto di vista finanziario, e si andasse verso i 64 anni di età, che era la famosa quota 102 del governo Draghi, avremmo già raggiunto un buon obiettivo.
Grazie professor Brambilla, buona giornata.
A presto. Allora, andiamo alle bollette, finalmente, oserei dire, perché pur avendo fatto tantissime trasmissioni su questo argomento, provando a preparare tutti i nostri ascoltatori sulla nuova era del mercato libero del gas e poi in vista anche del mercato libero dell'energia, le domande continuano ad essere tantissime, quindi abbiamo deciso di darci questo percorso che vorremmo fosse costante almeno per diversi martedì. E allora intanto, Mauro, direi di riepilogare un po' quello che è successo la settimana scorsa.
Ma come facciamo per non farci più chiamare da tutti gli operatori? Perché anche quello ti condiziona la scelta, perché alla fine arrivi per non ce la fai più e mantieni quello che hai.
Tutti i fornitori di luce e gas dovrebbero avere un negozio fisico, così eviterebbero tutte queste truffe per telefono. L'utente va a parlare direttamente con chi vende e lo vede in faccia.
Nessuno ti spedisce un contratto senza prima un contratto telefonico.
C'è da restare basiti, come per ricevere una pensione, un documento, una raccomandata, c'è da andare alla posta, mostrare carta d'identità, codice fiscale, un mucchio di documenti, registrano, fanno fotocopie. Mentre invece per fare e agevolare le truffe è sufficiente un sì detto al telefono, estrapolato da una qualsiasi conversazione, oppure ti ritrovi con un contratto fatto e tu non sai neanche come sei. Ma ci siamo o si fa per davvero? Ma non si può intervenire che per avere un contratto servono tutta una certa documentazione?
Ci fai o ci sei, dice l'ascoltatore.
Insomma, qualche volta il sospetto viene. Allora, presentiamo il nostro ospite che è qui in studio con noi, responsabile utilities di segugio.it, Paolo Benazzi. Buongiorno, benvenuto.
Ciao, buongiorno.
Esperto di valore mondiale, oserei dire, perché ormai l'abbiamo acciuffato e non lo molliamo più, lo interpelliamo con grande frequenza su questo argomento, tecnicamente estremamente preparato, oltre al lavoro appunto di comparazione di tutte le varie tariffe che la vostra piattaforma appunto eroga, perché anche questo è un altro tema. Molti ascoltatori ci chiedono: ma come faccio a scegliere? E li indirizziamo verso i comparatori, dopodiché bisogna capire anche quali sono gli elementi da considerare per fare una buona scelta. Più tardi ci collegheremo sul tema delle truffe telefoniche che purtroppo continuano imperterrita a circolare, come il Corallo sa molto bene. Interpelleremo anche Barbara Puschiasis, l'avvocato Barbara Puschiasis, vicepresidente di Consumerismo, per aiutarci appunto anche a difenderci da tutto questo.
Ecco, io faccio una domanda di quelle preliminari colossali a Benazzi.
Come sta?
Facciamo fatica, no, quella ancora più colossale. Facciamo proprio fatica a capirci con le offerte. Adesso è il momento di, per milioni di utenti del gas, di scegliere un nuovo fornitore. Noi ripetiamo sempre, e lo diciamo anche stamattina, non c'è fretta, state tranquilli, nessuno avrà il gas staccato. No. Verrete trasferiti d'ufficio, se non siete soggetti cosiddetti vulnerabili, a un operatore che vi applicherà un'offerta. Avreste già dovuto ricevere una comunicazione
a dicembre
dove vi si dice quale tipo di offerta verrà applicata
dal vostro, diciamo,
sì,
attuale operatore.
Con lo stesso operatore, lo stesso che ti forniva prima finché eri in tutela.
Quindi non c'è da preoccuparsi, non c'è da agitarsi, però non si capisce niente lo stesso.
Esatto, il tema è che potrebbe non essere quella più conveniente sul mercato in questo momento, quella dove approdi, non è detto.
Allora, queste offerte si chiamano placet in deroga, tendenzialmente sono buone offerte, quindi sono battibili sul mercato libero, c'è qualcosa di meglio, vuol dire che un alto consumante può risparmiare 50-100 euro l'anno, però tendenzialmente sono offerte fra il buono e il molto buono. Non sono tutte uguali, quindi dipende dall'operatore che avevo in tutela, devo andare a vedere che offerta placet in deroga mi ha fatto. E l'unico valore che cambia è un valore fisso in euro all'anno che io pago per il servizio. Quindi il costo per il gas che io consumo è uguale per tutte queste offerte placet in deroga, perché è stato stabilito dall'autorità, però poi ogni operatore era libero di fatturare chi 60, chi 120 euro l'anno. Quindi questa è un po' la forbice ed è l'unica differenza.
Come
che
si chiama questo contributo fisso?
È il corrispettivo cosiddetto.
Sì, esatto, corrispettivo fisso annuale, poi ha diverse sigle per rendere le cose, diciamo, meno semplici possibili, si può chiamare QVD o altro, però fondamentalmente io lo chiamo abbonamento per cercare di semplificare. Ah. È un costo che si paga indipendentemente dai consumi, scollegato dai consumi ed è fatturato tutti i mesi.
Quindi su quello una compagnia potrebbe farti uno sconto?
Sì, allora le compagnie erano libere di scegliere il loro costo annuale su questi operatori, cioè scusate, su questi utenti che dalla tutela venivano poi portati su queste offerte placet in deroga ed è stato l'unico valore su cui avevano, diciamo, facoltà di variare. Diciamo che i più grandi operatori gas che hanno ereditato il grosso degli utenti che stavano in tutela hanno fatto offerte che oscillano fra 60, chi è stato più competitivo, e 120-130 euro l'anno. Non è una forbice enorme, però ovviamente bisogna guardare che offerta ho, perché sulla base di questo prezzo posso anche trovare qualcosa di meglio sul mercato libero.
Io adesso devo andare alla borsa, però solamente una domanda flash: quanto movimento avete notato sulla vostra piattaforma, sul vostro comparatore, appunto, da parte degli utenti che vanno alla ricerca della migliore offerta per sé, naturalmente, di mercato? Siete in grado anche qualitativamente di controllare la tipologia di richiesta che viene fatta?
Allora, sì, devo dire che in realtà abbiamo visto subbuglio, perché se ne parla, quindi perché è un argomento che viene molto trattato. Non abbiamo visto grandi picchi di utenti in tutela che venivano a comparare, proprio perché probabilmente questo consumatore è un consumatore che non era abituato a venire sul sito internet a cercare la migliore offerta del mercato libero, altrimenti sarebbe uscito prima. Quindi chi è arrivato fino in fondo alla tutela probabilmente non è tanto avvezzo a venire su un sito come il nostro. Però sicuramente abbiamo visto tanta domanda, perché è un argomento molto trattato in questa fase.
E allora ci fermiamo per qualche istante e andiamo a sentire cosa fanno i mercati finanziari. In una parola, le borse.
Lasciamo perdere, voilà, che siete entrati in un campo minato che è meglio evitare.
Borse in diretta.
Si moltiplicano le dichiarazioni sul mercato da parte di esponenti della Banca Centrale Europea, dichiarazioni contrastanti rispetto alle iniziative di politica monetaria che potranno essere portate avanti quest'anno, fra Villeroy, governatore appunto della Banca di Francia, che dice abbiamo lottato e abbiamo raggiunto i risultati appunto che ci aspettavamo e quindi quest'anno riproveremo a abbassare i tassi di interesse, mentre l'esponente austriaco Holzmann, a margine del forum di Davos, ha lasciato intendere che la BCE potrebbe sfidare le aspettative del mercato e rimandare l'avvio dei tagli dei tassi di interesse per tutto il 2024. Su tutto questo la borsa scende, naturalmente, con cali di oltre mezzo punto percentuale su tutte le borse europee. Oggi riprendono le negoziazioni a Wall Street dopo la pausa di ieri, Milano in calo dello 0,7%. A questo punto aspettiamo Christine Lagarde che parla a Davos. Domani l'euro a 1,0886 sul dollaro, quindi la moneta europea scende sotto 1,09 sul biglietto verde. Noi torniamo subito con due di denari.
Due di denari.
Mi è successa la stessa cosa una ventina d'anni fa, faccio in tempo andare a cambiare la moneta, che arriva l'ausiliario, uno gli dà la multa.
Ma con tutta la gente che viene qua anche per lavorare, per cercare condizioni di vita migliori, non si possono dirottare al lavoro con opportuna formazione? Prima i politici lo capiscono, meglio è.
Qui bisogna avere il coraggio di fare una classifica di chi è più conveniente come azienda fornitrice di corrente o di gas. Ma bisogna avere coraggio, ce l'avete sto coraggio? No, inutile facciamo tante parole.
Ma che cosa vuol dire? Cioè non siamo tutti uguali come consumatori.
Di usare il comparatore, mi viene da dire.
No, ho capito, però non è che puoi fare una classifica. Cioè è possibile, Benazzi, farla, perché voglio dire, dipende dalla...
Il nostro mestiere, noi facciamo classifiche per ogni profilo di consumo. Quindi tu devi impostare quanto consumi e come sei messo, e sulla base di quello ti esce la classifica. Però la
come quando ci chiedete qual è il miglior mutuo a tasso variabile sul mercato. Ma che cosa vuol dire? Dipende quanto dura il mutuo, quanto che importo chiedi, dove abiti, quanto vale la tua casa. Ci sono un milione di cose da considerare.
No, allora, poi noi facciamo la classifica delle migliori offerte sul mercato adesso. Però il punto è che lì bisogna capire se sono meglio di quella che hai tu ora, cioè se cambiare ti conviene. Per far quello bisogna per forza leggere la bolletta o comunque fare un'analisi della bolletta. Infatti abbiamo lanciato, ed è andato bene, questo servizio di analisi, perché gli utenti possono uploadare la bolletta e a quel punto, al di là della classifica, vai a vedere se gli conviene cambiare o no. Io ti posso fare anche la classifica di oggi, ma se tu hai un'offerta imbattibile che ti sei fatto 4 mesi fa, non ti conviene cambiare al di là della classifica.
Magari si potrebbe utilizzare come parametro di riferimento la cosiddetta famiglia tipo.
Sì, noi abbiamo diversi profili di consumo. Allora, poi stiamo parlando di gas, lì la grande differenza è chi ha riscaldamento autonomo con la caldaia gas e chi no, perché ovviamente i consumi vanno su se il riscaldamento è tuo. Se ce l'hai condominiale, il gas di fatto è una voce di spesa abbastanza relativa. Quindi già i primi due profili che mi vengono in mente è uno che ha riscaldamento e quindi consuma, non so, 1000-1200 metri cubi l'anno, e uno che invece lo usa magari solo per i fornelli. Sono due cose diverse.
Diciamo che insomma molti consumatori stanno esplorando questo nuovo terreno del dover fare appunto una comparazione rispetto alle tariffe del gas, i propri consumi, cose che fino a che c'è stato il mercato di tutela non sono state fatte, quindi capiamo anche.
Allora, affianchiamo a Paolo Benazzi, che come abbiamo detto in apertura di questo argomento è responsabile di utilities di segugio.it, affianchiamo adesso a Paolo Benazzi l'avvocata Barbara Puschiasis, che è vicepresidente di Consumerismo. L'abbiamo già interpellata altre volte, anche al Serpente Corallo, perché appunto, come abbiamo detto, bisogna anche stare attenti, vigilare rispetto ai malfattori, ai malintenzionati in questa fase delicata. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno e bentrovati.
E anche tra le esperte che animano il nostro Radio Consumatore, che come sapete questa attività tra virgolette di consulenza che noi non possiamo fare, ma di risposta ai quesiti più diffusi da parte degli ascoltatori appunto di Due di Denari, che scrivono su questo portale, e c'è questo team di legali appunto che prova a cimentarsi nelle risposte, e tra queste c'è anche l'avvocata appunto Puschiasis.
Già Deborah, avvocata Puschiasis, ricordava che bisognerebbe evitare di dire sì al telefono, perché questo sì, i malintenzionati potrebbero tramutarlo in un assenso a un passaggio a un nuovo fornitore.
Parlo con la signora Deborah Rusciani, sì, e tracche che tagliano poi.
Allora è meglio di rispondere chi la cerca, oppure non so, sono io, qualche cosa del genere. E l'altra cosa è non mostrate la bolletta, perché sulla bolletta ci sono, a parte che insomma è difficile leggerla, questo lo dico a Benazzi, per fare le comparazioni poi bisogna prima di tutto imparare a leggere la bolletta, e non è così semplice, ma non mostratela ad alcuno. Perché? Perché sulla bolletta ci sono dei dati sensibili, cioè il punto di consegna ad esempio, il numero dell'utenza e così via. E se però ci sono cascato, avvocata Puschiasis, che cosa posso fare? Devo niente, vado a far denuncia e poi spero che mi lascino stare.
Allora, la questione è forse ancora un pochino più complessa, nel senso che quei consigli che sono stati dati, cioè non rispondere mai sì e non dare mai corso a queste telefonate, è il primo e deve ovviamente entrarci in testa, perché è quello che ci può tutelare fin dall'inizio. E in quel caso, cioè nel caso in cui il consumatore in realtà non abbia boccato ma poi si trovi con un contratto non richiesto, viene in soccorso l'articolo 66 quinquies del codice del consumo, che poche volte si ricorda. Questo articolo che cosa ci dice? Ci dice che nel caso di contratto non richiesto, cioè per il quale non abbiamo fornito il consenso o comunque il fornitore non riesce dopo nostra richiesta a dimostrarci che abbiamo prestato questo consenso nei modi indicati dal codice del consumo, noi non siamo tenuti a pagare la bolletta che ci è stata inviata per il periodo di vigenza del contratto non richiesto. Quindi attenzione a questo, che è sancito dal primo comma dell'articolo 66 appunto quinquies del codice del consumo.
Detto questo, avvocato, interrompo per dire, molte persone magari una volta che si sono accorte che pur non avendo dato un consenso esplicito sono passate al mercato libero, adesso dicono vabbè, tanto ormai l'ho fatto, ormai ci siamo nel mercato libero, non faccio più niente, però forse vale comunque sempre la pena contestare un po', no, l'operato non corretto dell'operatore, scusate il gioco di parole.
Certamente sì, anche perché nel momento in cui viene concluso un contratto anche telefonicamente, questo è possibile appunto in base alla normativa italiana, che cosa succede? Che deve essere comunicato la possibilità di poter recedere dal contratto concluso a distanza, quindi entro 14 giorni dal momento della conclusione del contratto che ha ad oggetto un servizio, appunto la fornitura del gas, il consumatore può mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno e dire: io recedo da questo contratto perché ci ha ripensato. Se questa informativa, come avviene sempre, non viene data, allora il consumatore ha un termine di un anno per poter recedere. Quindi ha un termine molto lungo, il che vuol dire che nel momento in cui dovesse arrivare la prima bolletta, il consumatore può contestare, cioè dire: questo contratto io non l'ho concluso con questo fornitore, vi chiedo quindi di dimostrarmi, esatto, che ho prestato il consenso, e comunque in subordine io dichiaro di recedere, di modo che si può svincolare dal contratto e può invece utilizzare i vari motori di ricerca, tra cui anche quello dell'ARERA, per cercare l'offerta più conveniente per il suo profilo.
Allora, io intanto darei corso anche a qualche domanda di tanti ascoltatori che ci stanno arrivando, poi ritorneremo sul tema delle truffe. Peraltro abbiamo anche, c'è una telefonata di Natalino dalla provincia di Messina che adesso sentiremo, poi vi faremo ascoltare anche cosa è successo, un altro piccolissimo episodio della puntata della settimana scorsa, rispetto al quale dobbiamo esprimere appunto la posizione di Enel Energia. Però volevo andare sugli ascoltatori che ci stanno scrivendo rappresentandoci la situazione, per esempio, di congiunti un po' avanti con l'età, come per esempio Giorgio di Modena, che ci scrive: la mia mamma ha un contratto a mercato libero gas appunto con A2A, in questo caso appunto è questa compagnia, ha 87 anni, ho chiesto di passare al mercato tutelato, mi hanno detto che non è possibile. Allora Paolo Benazzi, è vero o non è vero? Perché questa cosa è emersa anche nella puntata scorsa, e poi soprattutto l'allure del mercato tutelato, adesso per chi ha già fatto il passaggio, proprio in questo momento che è diventato obbligatorio stare lì, vuoi tornare indietro perché ti ritieni consumatore vulnerabile, ha senso?
Allora, secondo me non ha senso, cioè cosa che voglio dire, che purtroppo mi rendo conto, e anche questo argomento delle truffe va in questa direzione, che il mercato libero venga un po' visto come un mercato in cui viene per forza
adesso
truffato,
eh.
È una giungla. In realtà purtroppo è un po' difficile la sfida, ma è da cogliere, bisogna stare o andare nella direzione del mercato libero e trovare un'offerta veramente conveniente, perché ci sono ovviamente poche, perché ci sono tantissime offerte, quelle veramente convenienti rimangono soltanto la punta dell'iceberg, però io darei comunque il messaggio che il mercato libero non è necessariamente il male assoluto di questo mercato di questo momento, anzi quello tutelato appunto ormai volge il termine, per il gas è finito, per la luce finirà, e la maggior parte dei consumatori di fatto erano anche già passati al libero. Sicuramente però c'è un tema di complessità delle bollette che andrebbe affrontato, perché è troppo difficile per il consumatore capire quanto sta pagando, com'è la sua offerta, e poi c'è questo tema delle truffe che sta rischiando di rovinare questo mercato.
Tecnicamente però si può ritornare al tutelato dal mercato libero se hai fatto in precedenza il passaggio?
Allora c'è l'autocertificazione che ti dice che sei vulnerabile, però se sei passato al mercato libero bisogna parlare col fornitore e capire se è possibile.
Allora, ci fermiamo qualche istante perché è il momento del traffico.
Sarebbe un mondo migliore senza il traffico.
due di denari.
Era tutto meglio quando c'era un contratto unico, una società unica. Adesso è diventata una roba impossibile. Ti fanno il contratto migliore, poi dopo 3 mesi torna più alto di quello di prima, dove quello di prima dura mesi a dire torna da noi. È una roba pazzesca.
A mio parere sarebbe meglio aspettare qualche mese e ragionare a bocce ferme. Se poi la differenza tra un'offerta e l'altra è di 60 euro in capo a un anno, a mio parere stiamo parlando di ben pochissima roba. Spero di non sembrare sbruffone.
L'avvocata ha ragione di contestare, ma a numero verde non risponde nessuno e uffici non ne hanno.
Ho chiamato il mio operatore, il venditore di gas, e mi diceva che sul mercato libero tutte le aziende, per quanto riguarda il costo della materia prima, sono costrette ad applicare le condizioni economiche placet dettate da ARERA. È così? Grazie per l'informazione.
Paolo Benazzi scuote la testa e dice di no.
No, sul mercato libero no, esistono delle offerte placet nel mercato libero, che significa che sono offerte che hanno condizioni dettate da ARERA, ma poi il prezzo, cioè il numerino in euro, lo mette comunque l'operatore. Però sono delle offerte molto particolari del mercato libero, appunto dette placet. In realtà poi la maggior parte delle offerte del mercato libero sono libere, l'operatore fa quello che gli pare.
Ecco, poi non abbiamo affrontato c'è il tema che quando uno si rivolge al mercato libero gli operatori di solito mettono altre cose rispetto al sol pagamento della componente energia, la componente gas, cioè a volte ci sono degli abbinamenti con altre utenze, con altri servizi,
qualche assicurazione, la qualità anche magari del servizio cliente che qualcuno può considerare essere estremamente apprezzabile e qualificata, e quindi paghi un pochino anche quello, no?
Benassi. Sì, oppure ci sono anche offerte come che noi solito chiamiamo bundle, quindi sia luce che gas insieme, in alcuni casi si portano insieme degli sconti, perché ovviamente l'operatore è contento di avere un cliente che viene fornito su entrambe le componenti.
E presenta un amico, c'è da qualche parte?
C'è sicuramente, no, ce n'è molti, sono canali che anche vanno molto forte, quello per cui se porti un altro cliente hai degli sconti, li puoi anche cumulare, quindi questi meccanismi ci sono.
Parliamo sempre della prima casa però, giusto? Cioè la fornitura per una seconda casa può essere mai in un mercato tutelato se il soggetto è vulnerabile?
Se il soggetto è vulnerabile, la seconda casa non saprei. Questo mi sembra veramente una cosa troppo tecnica.
Madonna, che domanda dell'Anna Caprina.
Ce l'ha fatto un ascoltatore.
Ah, ecco.
Però penso di sì, perché la delibera di ARERA non fa riferimento prima seconda casa, fa solo riferimento a soggetti cosiddetti vulnerabili. Quindi, in teoria, sei già identificato come vulnerabile dal tuo fornitore. Perché
se hai una seconda casa, non sei vulnerabile,
no,
sei ricco.
E se hai il modello di autocertificazione, nel caso non ti avessero riconosciuto, ti dichiari vulnerabile e accedi alle placet in deroga gas.
Natalino dalla provincia di Messina, benvenuto, buongiorno.
Dottoressa Rosciana, buongiorno.
A lei.
Io premetto che ho 10 ore al giorno di Rai 24, Radio 24, quindi immagino lei. Una domanda volevo fare. Io in aprile faccio 80 anni.
Sì.
Cosa devo fare io con questa luce a gas? Però io ho Enel e Plenitude.
Ah, ok, quindi Enel, i due più grandi gruppi, diciamo, Plenitude della compagnia di Eni invece, che sì, appunto eroga il servizio sul mercato libero. Cosa deve fare Natalino? Intanto la sua famiglia com'è fatta? Lei vive da solo oppure ha una famiglia numerosissima, come le famiglie meravigliose siciliane?
Era numerosa, 5 figli.
Quelli stanno tutti con lei? Consumano, attaccano la luce dalla mattina alla sera?
No, sono io e mia moglie.
Ah, ecco, no, quindi intanto partiamo un po' da questo, no, Paolo Benazzi? Diamo due indicazioni per potersi muovere al nostro ascoltatore. Intanto, ottantenne, non mi ricordo se ricade già nel caso della tutela,
da 75 anni.
Quindi Natalino intanto non deve prendersi nessuna rincorsa per fare nessuna scelta.
Non ha fretta, diciamo. Perché comunque
cosa potrebbe fare? Insomma, fare due conti rispetto ai suoi consumi, andare a fare un confronto in che modo?
Ma allora, io ripeto, il servizio che funziona meglio da questo punto di vista è su siti noti e sicuri, fra cui il nostro segugio.it.
Ha le due
è
più grandi compagnie, quindi
sì,
assolutamente.
Se ha qualcuno, magari qualche figlio che lo aiuta a caricare la bolletta, poi verrà fatta un'analisi per rendersi conto di quanto consuma e quanto spende. Questo è l'unico modo veramente per capire se ha offerte convenienti o meno e come è messo e se può risparmiare.
Potrebbe anche prendersi del tempo per capire nei prossimi bimestri che differenza ci sarà rispetto alla bolletta storica che paga.
Bisogna capire intanto se uno ha un'offerta variabile o un'offerta fissa e che tipo di avversione al rischio ha, quanto consuma e quanto spende per quanto consuma. Cioè bisogna purtroppo metterci la testa su due piedi. Difficile capire se uno ha un'offerta
questo, nessuno gli staccherà la luce se non fa nessuna scelta. Aspetti lì Natalino, tranquillo, secondo me faccio intanto un po' un confronto rispetto alle prossime spese che sosterrà. Se ci dovesse essere una differenza clamorosa, visto che appunto Enel lo avrà fatto confluire in Enel Energia, Plenitude già la società del mercato libero appunto di Eni, se ci saranno delle differenze clamorose poi magari fare una chiacchierata in famiglia con i figli per
Era in tutela nel gas ed è passato all'offerta placet in deroga di Plenitude, quella è una buonissima offerta, una delle migliori placet in deroga del mercato, quindi può star tranquillo che per un anno ha un'offerta gas super buona, è comunque migliorabile passando al libero, ma non ha nessuna fretta.
Allora, a proposito di Enel Energia.
Esattamente. Paola è un'ascoltatrice che ci scrive ancora sulle questioni dell'energia, del passaggio al mercato libero. Aiutate noi boomer, paurosi delle truffe, a difenderci dai tentativi di estorsione di contratti energia. Poco fa mi ha chiamato un tale di Enel Energia affermando che passerà nel pomeriggio a casa mia perché per legge è obbligatorio il passaggio bla bla bla. Paola, per cortesia, le ho scritto, non faccia entrare nessuno, avvisi un parente, non c'è nessuno che fisicamente deve venirle a fare firmare un contratto.
Allora, su questo punto Enel...
Ero io la settimana scorsa, sì, quella, no, quella lì, ero
bravissima
medesima.
Questa conduttrice Benazzi, ha sentito? anche chiamo in causa l'avvocata Puschiasis, ha sentito l'avvocata Puschiasis con quale puntualità la dottoressa Rosciani ha replicato.
Allora, ha fatto solo che bene.
Allora, Enel però, ascoltando la puntata, ci ha segnalato alcune informazioni proprio a corredo di questo tipo di eventi non auspicabili. Questa è la replica che ci hanno inviato che vado a leggere. Enel è impegnata da sempre a contrastare le truffe a danno dei consumatori con particolare attenzione in questo periodo di cambiamento per il settore energetico. Oltre a denunciare costantemente alle autorità competenti tutti gli illeciti di cui viene a conoscenza, l'azienda è ogni giorno a fianco di cittadini e clienti e mette a loro disposizione una serie di strumenti per difendersi dai raggiri di coloro che utilizzano il nome e la reputazione di Enel a scopo indebito. Quindi il senso è, anche lo, prima Benazzi lo
sono
diceva,
sono parte lesa anche loro.
Che in questo momento in cui se ne parla tanto, poi è facile anche che alligni il serpente corallo, cioè ci sia tentazione del truffatore. Tra questi riprendo a leggere il comunicato di Enel, gli strumenti che Enel mette a disposizione e che ci segnala. Tra questi ricordiamo la sezione dedicata del sito enel.it/it/supporto/truffe, ma se andate sul sito cercate truffe e trovate questa sottosezione di Enel, che contiene informazioni dettagliate su come riconoscere una truffa, identificare i messaggi sospetti, verificare se il numero che vi chiama è quello di Enel Energia. I consumatori possono anche contattare un numero verde di Enel Energia, 800 900 860 o recarsi presso tutti i negozi Enel per verificare l'attendibilità delle comunicazioni ricevute e dei relativi mittenti. Concludono così: Enel raccomanda di non divulgare mai i propri dati personali e confidenziali a terzi e controllare con cura la provenienza delle comunicazioni relative alle proprie forniture e a eventuali offerte commerciali.
Allora, tante le domande degli ascoltatori, 2 minuti di tempo che ci rimangono, ma come vi abbiamo già segnalato faremo tante puntate. Come si fa a sapere quanto ho consumato in un anno? Ci chiede un ascoltatore. La mia bolletta me lo dice abbastanza chiaramente.
C'è il consumo annuo in bolletta e poi in realtà c'è anche un servizio di RERA dove si può accedere con SPID e attraverso lo SPID poi vedi a monitor i consumi per il tuo codice fiscale.
Avvocata Puschiasis, invece, per questi operatori che chiamano e dicono soprattutto alle persone con un po' meno strumenti, appunto, guardi che nel pomeriggio passo a casa sua a farle firmare un contratto, ha sentito questo caso, vuole rimarcare qualche puntualizzazione da parte del consumerismo?
Ovviamente la porta deve restare chiusa, questo è un primo dato. Io vorrei sottolineare anche come stanno giungendo da un bel po', insomma, al telefono dei consumatori chiamate da asserite associazioni dei consumatori o da uffici dell'energia, dell'authority, che cercherebbero di estorcere quindi in quel modo i dati fondamentali per poi andare ad attivare un nuovo contratto all'utente. Diffidate anche di questo, perché mai nessuna associazione dei consumatori o nessun ufficio dell'autority vi chiamerà a casa o sul vostro cellulare. Ricordo ancora che c'è il registro delle opposizioni, è possibile lì registrare sia il numero fisso che il numero mobile, quindi il cellulare, e la registrazione del numero obbligherebbe gli operatori a non effettuare telefonate commerciali a chi quindi si è opposto.
Lei molto
poi
puntualmente ha utilizzato il condizionale, ecco, sì.
Lo sottoscriviamo pure noi quel condizionale. Allora,
esatto, sappiamo che è stato poco efficace.
Allora, in rigoroso ordine alfabetico per cognome, Paolo Benazzi, responsabile utilities di Segugio.it, e Barbara Puschiasis, vicepresidente di Consumerismo, nonché parte, diciamo, attiva in radioconsumatore.it, non lasciate il paese senza il nostro consenso, anzi non lasciatelo del tutto finché non abbiamo concluso questo complesso passaggio, sì, esatto. Complesso addio al mercato tutelato
del gas, perché poi cominceremo con quello dell'energia. Grazie ad entrambi,
grazie,
buona
a voi.
Giornata.
Grazie a voi.